Saluto ciascuno di voi nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo ed auguro a tutti le benedizioni di Dio, anche a coloro che sono uniti a noi online. È una grande grazia che il Signore ci dà sempre di nuovo, che possiamo venire nella Sua santa presenza ed essere radunati per ascoltare la Sua santa parola ed anche per lodare il Suo nome ed onorarlo. E questo vogliamo farlo ora insieme, cantando il cantico numero 18 da questo libricino. Bisogno o dite sempre? Non c'è mai stato un tempo in cui noi abbiamo avuto bisogno del Signore come oggi. E siamo fiduciosi che Egli ci benedirà stasera. Nell'ultima strofa abbiamo cantato: io sto sulla tua parola finché tu la adempi. E questa è la nostra brama stasera, che accada con noi e in noi. Ora cantiamo alcuni cori, iniziamo con il coro numero 1, dalla pagina 40 dei cori. Coro numero 40, verranno dall'est e dall'ovest. Coro numero 3. Oh, io voglio vedere lui. Cantico numero 4. Ieri, oggi e in eterno. Coro numero 6. Cantiamo ancora Sol Abifè, Sol Abifè. Cantiamo pure Io lo amo, io lo amo. Coro numero 2. Grazie. Il mio cuore è sempre sopraffatto per la grazia che il Signore ha dato a tutti noi di vivere in questo tempo in cui Dio chiama fuori la sua sposa, preparandola per portarla a casa molto presto. Che noi possiamo essere una parte di quello che Dio fa attualmente. Questa è una grazia speciale e noi dobbiamo al Signore molta riconoscenza. Ed anche stasera siamo venuti in aspettazione che il Signore ci dia ciò di cui abbiamo bisogno per poter stare davanti a Lui. Anche questa riunione vogliamo portarla davanti al Signore in preghiera, chiedendogli di darci la potenza per poter trasmettere la parola, che Egli parli al nostro cuore, che ci dia ciò di cui abbiamo bisogno affinché possiamo raggiungere la meta. Leggeremo una parola di introduzione e poi il fratello Smith verrà e pregherà con noi. Leggiamo nel libro degli Atti, capitolo 10, e in Atti, capitolo 11. E vorrei chiedervi di alzarvi in piedi per questo. Atti, capitolo 10, verso 33.
Da habe ich auf der Stelle zu dir gesagt.
Perciò subito mandai a chiamarti e tu hai fatto bene a venire. Or dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore. Poi leggiamo in Atti capitolo 11, dal verso 15. Atti capitolo 11, dal verso 15. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro. Esattamente come su di noi al principio. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Fin qui la parola di Dio. Ora preghiamo. Padre nel cielo, in verità, noi siamo qui oggi radunati al tuo cospetto. Mio Dio, come allora, l'uomo che tu avevi incaricato, l'uomo che tu avevi scelto per poter ascoltare la parola del Signore, loro erano radunati al tuo cospetto, Signore. E così noi siamo pure radunati al tuo cospetto stasera. Ed aspettiamo, Signore, quello che Tu hai da dirci per mezzo della Tua parola. E noi aspettiamo che Tu spanda il Tuo Spirito sopra di noi, su tutti. Noi tutti che siamo qui presenti ed anche coloro che ascoltano e vedono. Per favore, Signore Gesù Cristo, conferma la Tua parola come allora, affinché possiamo dire come allora: noi siamo pronti a ricevere la Tua parola e a metterla in pratica. Per favore, benedicici, benedici le labbra attraverso le quali parlerai. Noi ti ringraziamo che, come il coro ha cantato, tutti i nostri problemi, tutti i nostri bisogni li gettiamo su di te. Signore, tu te ne prendi cura anche stasera. Amen. Cantiamo: vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore.
Amen.
Amen. Potete sedervi. Ancora una volta diamo il benvenuto a ciascuno di voi nel prezioso nome del Signore. E in particolare a tutti coloro che sono qui per la prima volta. Chi è qui oggi per la prima volta? Per favore, alzatemi in piedi. Sì. Siate benvenuti. Certamente dall'Africa, dalla Romania, dall'Europa dell'Est. C'è una sorella, di dove è lei? Dal Messico. Un'altra sorella, Dio ti benedica. Benvenuta. Dio ti benedica. Possa il Signore benedire tutti in modo speciale. Dio vi benedica, caro fratello e la sorella da Kiel. Dio vi benedica. Possa il Signore essere con ciascuno di noi. Poi abbiamo... Potete sedervi. Abbiamo molti saluti, cominciando dalla Russia, specialmente da Mosca, dall'Ucraina, poi dalla Bielorussia, poi dal fratello John da Bucarest, dal fratello Wallström, dal fratello Graf, dal fratello Mutica, dal fratello Mbie, dal fratello Bruce, dal fratello Grazian, dal fratello Stefano Genton, poi i fratelli da... momento. Saluti da Abidjan. Saluti dalla Macedonia, dalla Serbia, saluti da Botswana, un momento, saluti da Botswana, saluti dalla Polonia, saluti da Ottawa, Canada, saluti da Kigali, dal fratello Deo. Il fratello Deo era con noi durante il viaggio in Etiopia ed anche in Ruanda. Poi, ancora una volta, saluti da Kigali. Sì. E se ho dimenticato qualcuno, vi chiedo di scusarmi. Talvolta i saluti li annoto e talvolta non lo faccio. Noi siamo semplicemente riconoscenti. Vorrei pure esprimerlo qui. Per l'indescrivibile grazia che Dio ci ha dato, che possiamo ancora radunarci. Ed oggi vorrei sapere quanti sono qui oggi dalla Romania, per favore. Tutti quelli venuti dalla Romania, per favore, alzatevi in piedi. Dove siete? Date un'occhiata a ciò. Dalla Romania, 1480 chilometri di viaggio. Dio vi benedica in modo particolare. C'è una fame di ascoltare la parola del Signore. E come scritto, il Signore realmente avrebbe mandato una fame di ascoltare la sua parola. Ed egli se ne è preso pure cura affinché il cibo sia qui. Oggi siamo radunati qui dall'estremo nord, dalla Finlandia. Abbiamo qui un fratello nella prima fila e poi dall'Italia, da un lato all'altro del continente ed altri paesi. Ed anche da parte nostra vorremmo salutare tutti coloro che ora sono uniti con noi online. noi speriamo che diventino sempre di più. L'ultima volta c'erano 790 computer collegati. E se penso che il fratello Mbie sta ascoltando con quasi 3.000 persone nella sua chiesa. Anche fratello Mutika ha telefonato e ha detto: abbiamo comprato un grande schermo e siamo uniti a voi per ascoltare in diretta. È proprio così meraviglioso come Dio guida ogni cosa. Ciò che non era possibile 50 anni fa, oggi è possibile. Il tempo è avanzato e noi possiamo usare tutti questi mezzi e queste possibilità per portare la preziosa e santa parola di Dio in tutto il mondo. Ho qui un resoconto missionario dall'Etiopia delle 4 riunioni che abbiamo avuto là, dove il nostro fratello Idoni, per favore alzati in piedi, egli era con noi, il fratello Idoni. Questo è il fratello che mi ha accompagnato dall'Europa. Poi il nostro fratello da Kinshasa, il fratello George e il fratello Deo da Kigali. Ed io ho pensato che nel 1933 il fratello Branham ha visto che Mussolini avrebbe invaso l'Etiopia. Nel 1933 il fratello Branham ha visto cosa sarebbe accaduto durante il Terzo Reich. Nel 1933 il fratello Branham ha visto pure il tempo della fine, fino alla distruzione dell'America. Noi siamo così riconoscenti che Dio in questa epoca profetica ha dato un ministero profetico per aggiornarci nel regno di Dio. E come il fratello Branham dice molto chiaramente, l'umanità o i cosiddetti cristiani ringraziano sempre Dio per quello che gli ha fatto nel passato ed aspettano quello che egli farà ancora e passano accanto a quello che egli fa attualmente. E noi abbiamo questa grazia di credere e di non passare accanto a ciò. Questa è la beatitudine degli eletti. In Etiopia abbiamo avuto 4 riunioni, 3 delle quali sono state organizzate dai nostri fratelli, e poi una riunione carismatica in cui eravamo pure presenti. Dopo molti anni sono stato di nuovo testimone di questo inganno, di ciò che va avanti là. Ancora una volta ne sono stato testimone insieme ai nostri fratelli. Quando avevo terminato e la riunione doveva in realtà concludersi, un uomo venne davanti, ha ripetuto una parola almeno 12 volte ed ha creato una grande atmosfera. Il tappeto era là e le persone dovevano venire davanti affinché potessero essere unte con l'olio, e poi egli le gettava sul pavimento. Egli lo faceva realmente, sì, li spingeva con forza finché cadevano all'indietro sul pavimento, e poi egli diceva sempre che loro erano atterrati tramite la potenza di Dio. Ma della potenza di Dio nulla si poteva vedere né udire. Coloro che erano tenuti ad afferrarli erano disposti a destra e a sinistra e afferravano coloro che erano spinti giù. E i fratelli mi dicevano del continuo: per favore, andiamocene, andiamo via. Era veramente difficile guardare ciò. E ho pensato dentro di me: aspettiamo un po'. In realtà, Dopo questo miserabile spettacolo, sono stato ancora una volta chiamato per pregare. E nella preghiera ho predicato. In realtà non mi piace che qualcuno predichi nella preghiera, ma questa volta l'ho fatto pure io. Ho dato loro una bella strigliata, mettendo le cose in ordine nella mia preghiera, nella presenza di Dio. Noi siamo qui per predicare la verità in ogni tempo. Accada quel che accada. E come già detto, per me è stato uno speciale privilegio di trovarmi ad Addis Abeba. Ed io direi che Dio ha fatto una breccia là. Anche nei paesi vicini, i fratelli sono venuti per ascoltare la parola del Signore. E così il messaggio arriva fino all'estremità della terra. Poi, in Ruanda, abbiamo avuto pure 3 riunioni. E c'erano fino a 3.000 persone radunate. Poi abbiamo avuto di nuovo una riunione di predicatori. Probabilmente sono venuti circa 150 fratelli da varie direzioni nel messaggio. Il fratello Idoni lo può confermare. La parola del Signore compie ciò per cui è stata mandata. E i fratelli erano riconoscenti per quello che il Signore ha fatto. Poi abbiamo qui, sì, siamo stati testimoni. Voglio riferirmi a ciò brevemente. Ciò che è accaduto nelle ultime settimane e mesi sulla terra. Magari la buona notizia dalla Nuova Zelanda. Nessuno dei nostri fratelli e delle sorelle hanno subito danni. Dio sia ringraziato. Abbiamo ricevuto 21 fotografie di ciò che è accaduto là. I nostri fratelli e le sorelle là, Dio sia ringraziato, sono stati preservati, anche in Australia. Quando si vedono le foto, c'è stata una grande catastrofe là. Ma la stessa cosa si può dire di Haiti. I nostri fratelli e le sorelle sono stati preservati anche là. La stessa cosa si può dire di Sumatra. E allo stesso modo si può dire del Cile. Noi siamo così riconoscenti che possiamo riconoscere i segni del tempo, sapendo che ogni cosa si sta avvicinando adesso. Poi, specialmente quando il signor Putin ha annunciato che in 2 anni il dollaro statunitense non sarà più la moneta principale e ha annunciato che si potranno fare dei trattati con la Cina senza il dollaro. Ed egli ha detto apertamente: il tempo è giunto in cui l'euro sarà la moneta principale sulla terra. Egli ha detto ciò in modo molto chiaro. Noi ascoltiamo ciò e lo constatiamo. E il presidente della Banca Mondiale negli Stati Uniti, a causa della crisi del dollaro, ha fatto stampare 900 trilioni di dollari. Egli ha dichiarato apertamente: il nostro dollaro vale soltanto 60 centesimi, ogni altra cosa sono debiti. Io dico semplicemente: c'è una crisi dopo l'altra, sia catastrofi naturali, e chiunque guarda adesso al mondo arabo, vogliamo menzionarlo brevemente, perché ciò appartiene agli avvenimenti del tempo della fine. Naturalmente io conosco il Libano, ho predicato a Damasco, ho viaggiato nella macchina in cui viaggiava Churchill, ho viaggiato fino ad Aleppo. Là un terzo erano cristiani, un terzo erano sunniti e gli altri erano sciiti. Ora, ve ne sono soltanto il 26% circa cristiani ed il rimanente sono fuggiti o sono stati uccisi. Ovunque sono dei fanatici che vengono al governo. Ovunque si nota ciò che accade. Si parla di democrazia e in realtà ogni cosa è semplicemente coperta. Ed i fanatici salgono ora al potere. E ho pensato dentro di me, se è scritto in Isaia capitolo 17 che Damasco cesserà di essere una città, allora tutto ciò si deve adempiere ora. Anche le navi nel canale di Suez, si sa che le navi da guerra non servono per la pace. Non è così? Lasciate che lo legga velocemente. Nel profeta Isaia, e leggeremo alcune scritture per dare uno sguardo ai tempi in cui siamo arrivati adesso, al fine di realizzare che il rapimento è realmente molto vicino. Qui, nel profeta Isaia, nel capitolo 17, verso 1, Isaia 17, verso 1, oracolo contro Damasco. Ecco, Damasco cesserà di essere una città e diventerà un cumulo di rovine. Il verso 12 ci mostra ciò che in realtà accade adesso. Ah, il tumulto di un gran numero di popoli che rumoreggiano come il muggito dei mari e come il fragore delle nazioni. Rumoreggiano come il fragore di acque potenti. Le nazioni rumoreggiano come il fragore di molte acque. Ovunque c'è tumulto, ovunque accade qualcosa. E qual è in realtà il motivo? In realtà il motivo è che Israele non ha il diritto di esistere. Che Israele non deve appartenere a questa terra. Che l'intera nazione dovrebbe appartenere ora all'Islam. E dunque, uno dei nostri politici ha persino detto: alla Germania appartiene il cristianesimo, il giudaismo e l'Islam. Ed io ho pensato: la Germania appartiene al Vaticano. Voi potete leggerlo. Dal 1924 lo Stato della Bavaria ha dato ogni anno dei milioni al Vaticano. Quello che è stato concordato allora è valido ancora oggi. Noi possiamo realmente dire qui, possiamo ringraziare Dio, quale paese della Riforma, che possiamo ancora radunarci, che le porte non sono state ancora chiuse qui e che possiamo portare questo prezioso messaggio in tutto il mondo. Ora, non entreremo nei dettagli riguardo a queste cose, ma vorrei leggere semplicemente alcune scritture al riguardo. Vale a dire, nel profeta Ezechiele, nel capitolo 39, qui leggiamo, nel verso 9, ciò che accadrà là quando l'ora scoccherà. Ezechiele 39, verso 9. allora gli abitanti delle città di Israele usciranno, daranno fuoco e bruceranno armi, scudi grandi e piccoli, mazze e lance, e con queste faranno fuoco per 7 anni. In Zaccaria, capitolo 14, qui nella parola profetica leggiamo ciò che segue. Zaccaria capitolo 14, qui leggiamo il verso 2. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. È proprio così, che tutti sono in procinto di dirigersi contro Gerusalemme, perché questa è la città, l'unica città che Dio ha scelto sulla terra, insieme al Monte Sion. Ed è sul Monte Sion che ha avuto luogo l'effusione dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste. E sul Monte Sion il Signore completerà la sua opera con Israele. Poi abbiamo in Zaccaria capitolo 14, verso 16, ancora una volta la descrizione. E avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme salirà di anno in anno ad adorare il Re, l'Eterno degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Le altre scritture vorrei soltanto menzionarle. Genesi capitolo 12, verso 3. Chi ti benedirà sarà benedetto, e chi ti maledirà sarà maledetto. Dio, quale creatore, egli ha scelto una nazione, una città, tramite la quale poteva annunciare il piano di salvezza. E questo egli l'ha fatto tramite Abramo, Isacco e Giacobbe. E quello che Dio ha fatto è ben fatto. Chi potrebbe fare meglio? Dio sapeva quel che faceva e sa ciò che egli fa ancora. In Genesi capitolo 13, verso 15, c'è la promessa: tutta la terra di Canaan io la darò a te. E poi ancora una volta, Genesi capitolo 15, verso 18, tutto il paese fino al fiume Eufrate. Una descrizione precisa ci viene data nella parola di Dio. E questo noi lo crediamo. Noi crediamo che Dio, quale creatore dei cieli e della terra, ha il diritto di prendere delle decisioni sulla terra. Poi, naturalmente, abbiamo tutte le altre scritture, potenti scritture, nelle quali non vogliamo andare nei dettagli. Dio ha realmente annunziato il suo piano di salvezza in anticipo. E noi che viviamo in questo tempo e che abbiamo accesso a ciò, in ciò che Dio ha programmato in anticipo, in realtà egli lo ha programmato in anticipo ed egli ci ha introdotti in questo piano. Poi velocemente i brani nel profeta Aggeo, perché appartiene a ciò. Qui nel profeta Aggeo capitolo 1, verso 12, Aggeo, capitolo 1, versi 12 e 13. Non sei tu da sempre, o eterno, mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo, o eterno, perché tu l'hai designato per fare giustizia e l'hai stabilito. Ho letto in modo giusto? No. Ho letto da Abacuc. In realtà volevo leggere nel profeta Ageo, capitolo 1, versi 12 e 13. Zorobabel, figlio di Shealtiel, e Giosuè, figlio di Giosadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo diedero ascolto alla voce dell'Eterno, il loro Dio, e alle parole del profeta Ageo, perché l'Eterno, il loro Dio, lo aveva mandato. E il popolo ebbe timore della presenza dell'Eterno. Qui abbiamo un punto straordinario. Quando Dio manda un profeta, allora si deve riconoscerlo. Allora questo è un mandato divino. Allora è Dio stesso che parla attraverso la bocca del profeta al suo popolo. E se vediamo che qui è scritto che lo riconobbero davanti al Signore, Dio, che quest'uomo era stato mandato a loro da Dio stesso. Poi è scritto pure, se io mando qualcuno e voi lo ricevete, allora ricevete me. Ora ascoltate ciò che è scritto nel verso 13. Allora Ageo, il messaggero dell'Eterno, proclamò al popolo il messaggio dell'Eterno, dicendo, io sono con voi, dice l'Eterno. Con chi era Dio? Con coloro che avevano riconosciuto che quest'uomo aveva parlato loro tramite l'incarico di Dio, che era Dio stesso che parlava e che è Lui che ha mandato i Suoi servitori e profeti in ogni tempo, anche nel nostro tempo. Anche riguardo a questo vorremmo parlare brevemente. Tutti coloro che non sono della semenza di Dio hanno una ribellione interiore, hanno un'opposizione interiore. Loro non lo ricevono, non l'accettano, non è fatto per loro. Dio non fa mai qualcosa che si adatti a noi. No, noi dobbiamo riconoscere quello che Egli ha promesso e ciò che Egli fa. E noi pensiamo in realtà alla prima venuta del Signore. Per 4.000 anni loro avevano aspettato che il Messia venisse. Ed Egli venne ai Suoi e i Suoi non l'hanno ricevuto. Che ne è oggi? La promessa che Dio ha dato per l'ultima epoca della Chiesa. Qual era? In primo luogo la sua condizione era tiepida, tiepida. E il Signore non era all'interno, il Signore era all'esterno. All'interno c'era la musica, all'interno c'erano ogni genere di cose, ma il Signore era all'esterno. Egli stava davanti alla porta. Egli non era nella sala, non era nella sinagoga, non era nel tempio. Egli stava all'esterno e perciò è scritto, ecco io sto alla porta e picchio. E poi è scritto, chi ha orecchi. Questo è poi indirizzato alla Chiesa. Se egli bussa, se egli parla, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. E questi sono poi i vincitori. Sono i primogeniti che hanno ricevuto il diritto di primogenitura da Dio stesso. qui in Ageo, nel capitolo 2, Ageo capitolo 2, versi 5 e 6, è scritto: secondo la parola del patto che stabilì con voi quando usciste dall'Egitto, così il mio spirito dimora in mezzo a voi. Non temete. Fratelli e sorelle, come è certo che il messaggio divino, come è certo che noi abbiamo ricevuto il messaggio e il messaggero e abbiamo riconosciuto che Dio lo ha mandato con un messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo, così è certo che lo Spirito di Dio rimane in mezzo a noi. Lo Spirito di Dio può soltanto governare e muoversi laddove la parola di Dio è ricevuta e accettata e laddove non c'è opposizione. Poi, il verso 6, leggiamo ancora una volta il verso 5. Secondo la parola del patto che stabilì con voi quando usciste dall'Egitto. Fratelli e sorelle, qui c'è qualcosa di straordinario. In Genesi capitolo 15, verso 18, il Signore diede la promessa ad Abramo. E poi, in Esodo capitolo 2, abbiamo la storia di Mosè, come quel profeta, e Dio si ricordò della sua parola. E qui c'è un punto importante che è diventato grande per me. Prima che Dio desse la legge, ci fu la grazia. Il sangue fu applicato prima che fossero dati i comandamenti, prima che fosse data la legge. Lascia andare il mio popolo. Il messaggio precedette l'esodo. La stessa cosa è valida adesso. Voi, popolo mio, uscite fuori. In primo luogo l'ordine, l'incarico, lascia andare mio figlio affinché mi serva. E poi vennero le piaghe. Soltanto dopo viene il capitolo 12. Soltanto dopo, quando l'agnello fu immolato e quando il sangue fu applicato sugli stipiti. E quando l'angelo distruttore sarebbe passato, quando avrebbe visto il sangue era stato sparso prima che fosse data la legge, prima che fossero dati i comandamenti, già fu fatto il patto e il sangue dell'agnello fu sparso. Ed anche questo pensiero è così straordinario. Il sangue fu applicato soltanto sugli stipiti e sull'architrave, non sul pavimento dove si poteva camminare, perché non era permesso che il sangue fosse calpestato. La stessa cosa è valida adesso. Nel nuovo patto noi siamo sotto il prezioso sangue del nostro Signore. Noi siamo stati riscattati una volta per tutte. Poi ascoltiamo le parole del nostro Dio e le prendiamo a cuore. E la cosa meravigliosa è, secondo la parola del patto che stabilì con voi. Questo non era Geo, era il Signore Dio che aveva parlato. Secondo la parola del patto che stabilì con voi quando usciste dall'Egitto. Che ne è oggi, fratelli e sorelle? Cosa accadde il giorno di Pentecoste? Ieri è stato messo nel mio cuore che io avrei dovuto menzionare questo, che debba menzionare questo. Nel primo sermone, tutti voi potete leggerlo, ciò che è stato detto qui, vale a dire, per voi e per i vostri figli è la promessa. Tutti i padri e le madri che sono qui oggi, rimanete su questa promessa, rimanete nella parola che è stata predicata nel primo sermone, perché per voi è la promessa e per i vostri figli. Rimanete oggi su questa promessa e dite: caro Signore, questa promessa che Tu hai dato all'inizio è valida ancora oggi alla fine. E come abbiamo detto molte volte, il primo e l'ultimo sermone devono e saranno concordi. C'è un meraviglioso parallelo tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Il piano di salvezza è stato annunciato in ogni parte e poi è stato pure adempiuto. Per favore ricordate, padri e madri, la promessa del primo sermone sotto la diretta ispirazione dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa e per i vostri figli, per tutti quelli che sono lontani e per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Rimanete oggi per fede su questa promessa e voi sperimenterete come Dio potrà agire in modo soprannaturale anche con i vostri figli. E là dove noi ci fermiamo di parlare, Dio può iniziare a parlare. E proprio in questo modo. Ritorniamo in Ageo, al capitolo 2. Una potente parola. Ancora una volta il verso 5 e poi anche il verso 6. Secondo la parola che io, non qualcuno, che io, il Signore Dio, vi ho dato quando siete usciti dall'Egitto. Ciò rimane. Ogni promessa di Dio è sì ed amen. Così il mio spirito dimora in mezzo a voi. Anche questo non è un desiderio, questo è un fatto divino. Siamo sinceri. Se lo Spirito Santo non fosse in mezzo a noi, allora voi non avreste la medesima rivelazione. Allora non avreste alcun accesso a ciò che Dio ha promesso. Ma il suo Spirito si muove in mezzo a noi. E quando la parola viene predicata, allora lo Spirito Santo la rivela al singolo individuo. E poi noi tutti siamo ammaestrati da Dio. Verso 6, poiché così dice l'Eterno degli eserciti. Ancora una volta, tra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e la terra asciutta. Si può continuare a leggere. Prima che esaminiamo alcune altre scritture, andiamo in Zaccaria. Possiamo leggere alcune scritture in merito a ciò che accadde in quel tempo e in merito a quello che accade ora. Il Signore Dio è geloso di Gerusalemme, ma è pure molto geloso di noi, quale Chiesa del Nuovo Testamento. Si può leggere più avanti, Ageo capitolo 2, dal verso 21. Parla a Zorobabel, governatore di Giuda, e digli: io farò tremare i cieli e la terra. Questo è il così dice il Signore. E qui si tratta di Giuda. E se poi andiamo in Zaccaria, capitolo 2, nel verso 12, Zaccaria capitolo 2, verso 12, e l'Eterno prenderà possesso di Giuda come sua eredità nella terra santa e sceglierà ancora Gerusalemme. Dov'è che egli possederà la Chiesa? Su un terreno santo, redenti tramite il sangue dell'agnello, entrando nel luogo santo. Proprio come Dio si è preso cura che molto presto tutte queste parole giungeranno a compimento. E lasciate che lo leggiamo ancora una volta con fiducia. Non soltanto la promessa, ma il Signore, verso 12, Zaccaria capitolo 2, verso 12, e l'Eterno prenderà possesso di Giuda come sua eredità nella terra santa. Non a New York, non qui e là, ma nella terra della promessa. Là sarà adempiuto quello che Dio ha promesso. Nella stessa maniera è con la Chiesa. Egli li radunerà, ed egli raduna adesso da ogni popolo, lingua e nazione, perché così è stato annunciato: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Questo è accaduto tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. Ora, riguardo a questo, ciò che è realmente prezioso si trova in Zaccaria capitolo 4, dove viene mostrata la Chiesa come candelabro d'oro. Non soltanto egli riceverà il suo popolo nella terra santa, ma qui ci viene mostrato il candelabro d'oro. Nel capitolo 4, il vaso d'olio e i sette tubicini. E poi ci viene anche detto che ci sono due ulivi, vale a dire due profeti, come sono pure descritti in Apocalisse 11. E poi è scritto, nella seconda parte del verso 6, in Zaccaria capitolo 4, la seconda parte del verso 6, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. È così potente. Noi possiamo trasmettere l'insegnamento, ma soltanto lo Spirito di Dio può dare ed operare nuova vita in ciascuno di noi. Diciamolo ancora una volta: laddove il messaggio divino viene ricevuto, laddove viene creduto, là lo Spirito di Dio è in azione. Anche stasera lo Spirito di Dio è presente. E questo è l'unico posto nella Bibbia dove si parla della pietra della vetta. La pietra della vetta. Della pietra angolare se ne parla sempre. Nel profeta Isaia, e anche Pietro lo espone. Ma qui tutti voi lo sapete. Voi sapete chi era Zorobabel, in collegamento alla costruzione del Tempio, e come lo Spirito del Signore venne sopra di lui, e come Dio lo usò. E qui, nel verso 7, in Zaccaria capitolo 4, chi sei tu, o grande monte? Davanti a Zorobabel diventerai pianura, ed egli farà andare avanti la pietra della vetta tra grida di grazia, grazia su di lei. La pietra della vetta sarà piazzata. Il Signore si prenderà cura di ogni cosa. E poi abbiamo qui nel verso 10: chi ha potuto disprezzare il giorno delle piccole cose? Ma quei sette si rallegrano a vedere il filo a piombo, la pietra angolare, nelle mani di Zorobabel. Questi sette sono gli occhi dell'Eterno che percorrono tutta la terra. È così meraviglioso vedere come Dio ha annunciato il piano di salvezza della Chiesa del Nuovo Testamento già nell'Antico Testamento. E tutti noi sappiamo ciò che il fratello Branham ha detto in merito alle sette epoche della Chiesa. Sì, ciò che la Sacra Scrittura dice al riguardo. C'era una persona che conosceva il significato del primo, del secondo, del terzo suggello. C'era una persona che conosceva il significato del quinto suggello. C'era mai stato qualcuno in passato? No! Dio al tempo giusto ha mandato il suo profeta per rivelare i misteri della sua parola e mostrare realmente come l'anticristo nelle sue quattro fasi avrebbe fatto la sua opera sulla terra. E poi nel quinto suggello i giudei, i martiri sotto l'altare gridano vendetta. Fino a quando, Signore nostro Dio, non vendicherai il nostro sangue? E poi venne la risposta, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che devono essere uccisi come loro. E poi il sesto suggello, la luna è mutata in sangue e il sole in tenebre e le stelle cadono dal cielo. C'è già l'introduzione nel giorno del Signore. Poi viene il settimo suggello, ciò che naturalmente abbiamo pure durante il sesto, fino alle sette coppe che saranno riversate. Naturalmente ogni cosa avverrà soltanto dopo il rapimento. Fratelli e sorelle, vi chiedo ancora una volta, chi aveva accesso al libro dell'Apocalisse? Ci doveva essere un ministero profetico per dare l'accesso alla parola profetica. Ed è tuttora scritto, Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servitori, i profeti. E noi viviamo in questo meraviglioso periodo di tempo in cui siamo arrivati. Ed io spero che tutti coloro che sono presenti oggi e tutti quelli che sono uniti a noi online su tutta la terra, che ognuno abbia compreso che non si tratta di un uomo, si tratta della schiera riscattata tramite il sangue, si tratta di tutti coloro che avranno parte nel rapimento. Si tratta della nostra chiamata fuori. Si tratta della restaurazione. Si tratta della preparazione. E beato è colui che presta ascolto alla chiamata del Signore. Noi non siamo sulla via col nostro proprio messaggio, ma come abbiamo letto nel profeta Geo, tramite la potenza del messaggio di Dio. È realmente il così, dice il Signore. E ora noi dobbiamo essere riportati al principio. La Chiesa deve essere di nuovo edificata. Al riguardo potremmo leggere alcune scritture, persino Isaia capitolo 48. Ovunque Dio ha annunciato ciò che sarebbe accaduto, fino al libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 3, dove è scritto che il nostro Signore e Salvatore rimane accolto nei cieli fino al tempo della restaurazione di tutte le cose. Dio l'ha promesso nella sua parola, e ciò accade realmente davanti ai nostri occhi. Dunque, quando al fratello Branham fu detto che il messaggio che gli era stato affidato avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo, questo deve essere preso seriamente. E specialmente quando si incontrano testimoni oculari e auricolari, allora c'è una grande responsabilità collegata a ciò. E noi abbiamo questa responsabilità e la portiamo. La responsabilità di sapere che non è un uomo che ha inventato qualcosa, ma che il Signore Dio è disceso nella soprannaturale colonna di fuoco e nella nuvola, come al tempo di Mosè, il medesimo ieri, oggi e in eterno. Ed ora veniamo al pensiero principale. Tutti gli altri si opporranno e obietteranno. Io ho annotato dei brani della Scrittura, persino il nostro Signore scritto in Luca 2, per essere un segno di contraddizione. Ad ogni passo gli scribi e i farisei contraddicevano il nostro Signore. Poi in Atti 28 è scritto: quanto a questa setta, ci è noto che dappertutto essa incontra opposizione. Ovunque opposizioni, obiezioni, argomentazioni. Noi non abbiamo bisogno di argomentazioni, noi crediamo ciò che Dio ha detto nelle Sacre Scritture e la Sua parola ci è stata rivelata per grazia senza alcun fanatismo. Il popolo di Israele ha avuto naturalmente grossi problemi, diciamolo così com'è, anche loro obiettavano. A loro non giovò a nulla la colonna di fuoco, la manna, che la roccia fu colpita e l'acqua uscì dalla roccia. Con il loro cuore si erano allontanati, perché il cuore non era rinnovato, era ancora il vecchio cuore, e camminavano in quella via. E poi il Signore naturalmente ha dovuto prendere una decisione. Ed io dico, vi dico che questa decisione è molto dura. È molto dura. Dio chiama i disubbidienti e i ribelli come trasgressori del patto. E c'è un solo passo della Scrittura. Penso che i giudei al momento hanno 613 differenti istruzioni e comandamenti e così via. Dio ha regolato tutta la loro vita, ma l'unico punto in cui si parla del patto che viene infranto, lì è in merito all'obiettare, in merito all'opposizione, sempre contro ciò, contro ciò. E poi il Signore li ha chiamati realmente trasgressori del patto. Io ho annotato ciò. Levitico capitolo 26. Qui il Signore si riferisce ai disubbidienti e a coloro che obiettano in merito a quelli che egli ha scelto. In Levitico 26. Levitico 26, leggiamo, si potrebbero leggere molte scritture qui, magari il verso 18, Levitico 26, verso 18. Se nemmeno dopo questo vorrete darmi ascolto, io vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Spezzerò la superbia della vostra forza. Superbia, opposizione, obiezione, disubbidienza, queste cose vanno insieme. Poi il verso 21: e se mi resistete con la vostra condotta, chi è l'uomo che vorrebbe opporsi a Dio? E non volete darmi ascolto? Poi il verso 23: e se nonostante questi castighi non volete correggervi per tornare a me, ma con la vostra condotta mi resisterete. Fratelli e sorelle, credetemi oggi, Abbandonate ogni obiezione. Credete Dio pienamente. Una piena ubbidienza. Sia che lo comprendiate o no. Credete semplicemente. Dio l'ha detto nella sua parola e poi vi sarà rivelato. La cosa terribile viene adesso, nel verso 25. Manderò contro di voi la spada che farà vendetta per la trasgressione del mio patto. Vendetta per la trasgressione del mio patto. C'è ancora una parola anche riguardo a tutti i comandamenti che è in merito alla trasgressione, e questo è l'adulterio. Tutte le altre cose sono violazioni, peccati e così via, ma l'adulterio è la rottura del patto, è la rottura, e perciò Dio ha posto la pena di morte sull'adulterio. Dio non voleva che l'uomo prendesse la moglie di qualcun altro. Dio voleva proteggere la famiglia. Egli voleva l'ordine, voleva avere l'armonia. E perciò il paragone, la trasgressione del patto, non essendo ubbidienti, non camminando nelle vie di Dio e opponendosi a Dio. E poi anche nel Nuovo Testamento, in Matteo capitolo 5, dal verso 28 al verso 32, chi guarda la donna di qualcun altro per appetirla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Qui si parla un linguaggio chiaro. Come figli di Dio non possiamo fare quel che vogliamo e pensare, oh, ogni cosa andrà bene. No! Noi dobbiamo osservare la parola di Dio e dobbiamo viverla. Potremmo leggere altre scritture. Levitico e Deuteronomio 15, verso 22. E così via. Ovunque Dio ha parlato al riguardo. Cos'è la trasgressione? Cos'è la rottura? Se qualcuno si spezza il braccio, sì, che ne è? Può essere ancora messo a posto, ma te lo porti per tutta la vita. E se c'è un cambiamento nel clima, voi lo sentite ancora. Allo stesso modo è quando si infrange il patto del matrimonio. Potete mettere qualcosa sopra, ma poi il tempo cambia e che ne è? Possa Dio fare grazia che questo giorno sia un giorno di salvezza, un giorno di grazia, che possiamo prendere ogni cosa precisamente e seriamente, ciò che il Signore Dio ci ha dato lungo la nostra via. Allora non ci sarà più opposizione. Quando il Signore dice l'uomo è il capo della donna, come Cristo è il capo dell'uomo, allora non c'è opposizione nel cuore. C'è soltanto un accordo, sì. Così è scritto, così tu hai detto e così è. E se poi è detto la donna dovrebbe rimanere in silenzio in chiesa, allora le donne sono felici che non devono parlare. Non devono prendere alcuna responsabilità. E se ci sono delle domande, allora possono chiedere ai loro mariti a casa. Non è così? Che la moglie non ha nulla di meglio nel naturale? Nessuna opposizione. Nessuna obiezione in noi. Ma solo un accordo. Sì, Signore, così tu hai detto e così deve essere nella mia vita per mezzo della tua grazia. Ogni cosa che Dio ha predetto ed annunciato nella sua parola e ciò che Egli ha comandato, questo deve essere adempiuto nella nostra vita per mezzo della sua grazia. Dio volendo, domani parleremo dei punti che devono essere restaurati nella posizione originale, in particolare nella dottrina. Dio restaura ogni cosa. Lasciate che riassumiamo di cosa si tratta oggi. Dio ha dato delle promesse ad Israele, ha dato delle promesse ad Abramo. Dopo 400 anni farò uscire la tua discendenza dalla schiavitù. E quando il tempo fu compiuto, Dio ha chiamato un profeta dal grembo di sua madre. Egli fu consacrato al Signore per il grande incarico che Dio eseguiva sulla terra. E Dio era con lui. E questo Mosè poteva persino dire in Deuteronomio 18: il Signore Dio susciterà in mezzo a voi un profeta come me. Un uomo con il quale Dio parlava faccia a faccia. E poi veniamo pure a sapere che c'erano degli uomini che si opponevano, ai quali non piaceva la decisione di Dio, quantunque appartenessero alla tribù di Levi e dovevano fare cose speciali. E poi dissero: sei tu l'unico con il quale Dio ha parlato? Mosè era l'unico, ma il popolo di Dio aveva pure udito la voce del Signore che aveva parlato con voce tuonante sul monte Sinai. Egli discese in mezzo al fuoco. Per favore, non dimenticate il punto principale qui. Prima che fosse data la legge in Esodo 20, in Esodo 12 il sangue dell'agnello fu già applicato per la redenzione, per la protezione. Prima che arrivasse la Pentecoste, prima che la Chiesa fosse stabilita, il sangue dell'agnello fu sparso, il sangue del nuovo patto. E noi siamo così riconoscenti che tutte le promesse sono state incluse e che possiamo vivere ora ed essere sotto il sangue dell'agnello. E la cosa bella è che Dio ci ha dato l'indescrivibile grazia che noi non interpretiamo nulla, ma diamo al nostro Signore il primo posto che gli appartiene. La settimana scorsa ho ricevuto 5 CD con più di 900 fotografie e interviste. Ed ogni cosa era in merito al fratello Branham. 5 CD. Forse avrei avuto bisogno di almeno 2 settimane per esaminarli. E di cosa si tratta? Si tratta di un culto all'uomo. Ma qui non viene fatto nessun culto all'uomo. Qui è predicato Gesù Cristo crocifisso, che ha sparso il suo sangue per noi sulla croce del Calvario e che ha stabilito il nuovo patto. E l'angelo distruttore deve passare oltre. E se poi si legge che il rapimento è una rivelazione, e chiunque a questa rivelazione viene rapito, e quando si legge che la nuova nascita è una rivelazione, e chiunque a questa rivelazione è nato di nuovo, oh, quando si leggono tutte queste specie di cose, allora viene la tristezza. Viene una grande tristezza, perché ogni cosa è stata fraintesa. Ogni nascita è una realtà. Ogni nascita naturale è una realtà. E la nascita del nostro Signore è stata una realtà. E la nostra nuova nascita è una realtà divina. Se uno è in Cristo, tutte le cose sono diventate nuove. Le cose vecchie sono passate e le nuove si manifestano. Oh, queste interpretazioni sono un'abominazione per me. Non le posso sopportare. Dio è solo nella sua parola. Tutto ciò che egli ha promesso, questo accade proprio come egli l'ha detto nella sua parola. Anche il nostro mutamento al ritorno del Signore, ogni cosa accadrà proprio come scritto. Romani capitolo 8, verso 11, i nostri corpi mortali saranno mutati. Primo Corinzi 15, si possono leggere tutte queste cose. E tutti questi fratelli che pensano di presentare qualcosa, non considerano più questa parola, ma interpretano soltanto le citazioni del fratello Branham e passano accanto alla parola di Dio. A noi il messaggio divino ci riporta alla parola. Non è così? Questo amen non era abbastanza forte. Tramite la parola rivelata, noi siamo stati ricondotti alla parola. E la parola scritta è diventata la parola rivelata. E lo Spirito Santo ha reso la parola vivente per noi. Come scritto, quando lo Spirito sarà venuto, allora vi insegnerà tutte le cose e vi condurrà in tutta la verità. Terminiamo con il pensiero della parola di introduzione, come è stato riferito dal libro degli Atti, capitolo 10, ed anche nel capitolo 11. Essendo radunati davanti al Signore per ascoltare tutte le parole che erano state incaricate all'uomo di Dio. E poi accadde: io aspetto questo giorno in cui noi tutti verremo alla riunione con una simile aspettazione, che non dovremo aspettare fino alla fine, ma che lo Spirito Santo cada realmente, che lo Spirito Santo discenda realmente e che poi può essere detto: lo Spirito Santo è disceso su di loro come su di noi al principio. Indietro al principio, indietro alla parola, indietro al nostro Signore, indietro alla potenza dello Spirito Santo che sarà manifestato nella Chiesa. Proprio come abbiamo letto, né per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio accadrà, dice il Signore. Possa il Dio Onnipotente porre tutte queste parole nei nostri cuori. Possa egli realmente metterle nei nostri cuori. E per favore, anche tutti i giovani che sono qui oggi, sottomettetevi, sottomettetevi sotto la potente mano di Dio. Voi siete predestinati per la salvezza. Per voi che siete qui oggi e per i vostri figli e per tutti coloro che il Signore Dio chiamerà, questa promessa è per voi. Per voi. Non c'è alcun'altra possibilità. Per favore, dite semplicemente: Signore, io sono qui, consacro la mia vita a Te, vengo a Te così qual sono, ricevimi, salva la mia anima, rinnova il mio spirito, libera il mio spirito se c'è qualche schiavitù e riempi la mia anima con la Tua vita. Siete riconoscenti a Dio? Semplicemente riconoscenti. Abbiamo considerato brevemente il tempo della fine. Ci siamo riferiti pure a ciò brevemente. Che genere di catastrofi ci sono state negli ultimi mesi? nel 2010 ed anche ora nel 2011. Tutti noi abbiamo compreso che specialmente le nazioni sono in tumulto, come muggono i mari. Ogni cosa è in movimento. E poi guardiamo alla parola della profezia che ci mostra dove tutto ciò conduce e quale sarà il risultato. Fratelli e sorelle, abbiamo abbastanza motivo di ringraziare il Signore nostro Dio con tutto il nostro cuore. Nessuna obiezione, per favore, nessuna ribellione. Semplicemente un accordo, un pieno accordo con quello che Dio ha detto nella sua parola. E poi entriamo nella libertà dello Spirito. Poi ogni parola ci viene rivelata per mezzo dello Spirito Santo. Poi nessuno ha più bisogno di insegnare l'altro, ma siamo tutti ammaestrati da Dio. Siete stati benedetti? La Sacra Scrittura è la Sacra Scrittura. Ancora una volta ringraziamo Dio che possiamo vivere adesso. E come abbiamo detto molte volte, dalla bocca del nostro Signore, quando vedrete queste cose adempiersi, allora alzate i vostri capi, perché la vostra redenzione è vicina. Anche questo lo abbiamo detto all'inizio. Il messaggio divino raggiunge le estremità della terra, così come è scritto. E insieme con tutti i nostri fratelli in tutte le nazioni, possiamo essere portatori del messaggio divino in questo tempo. E il Signore possederà la sua Chiesa su un terreno santo, non nella cattività babilonese, non nella confusione, ma sul terreno santo della sua parola rivelata, lavati nel sangue dell'agnello, santificati nella parola di Dio e suggellati con lo Spirito Santo per mezzo della sua grazia. Possa il Signore Dio, ed io lo dico, probabilmente lo dico per la terza o la quarta volta, possa Dio operare realmente in tutti i giovani, in tutti i fratelli e le sorelle. Possa Egli mettere la decisione nei cuori per sapere: oggi Dio ha parlato a me personalmente. Oggi Egli lo ha detto a me personalmente. Non soltanto a mio padre, a mia madre, ma a me, il figlio, la figlia. La salvezza sarà accordata. Lo ricordate ancora? Poiché per voi è la promessa. Voi che ascoltate adesso, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli, per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E noi apparteniamo a ciò, i genitori, i figli, tutti quelli che sono lontani, che il Signore Dio ha chiamato. Vi ha Egli chiamati? Avete ubbidito alla sua chiamata? Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non opponetevi, non obiettate, non infrangete il patto con Dio. Gli israeliti lo infransero. Loro erano ribelli, erano disubbidienti, camminavano nelle loro vie. E siccome infransero il patto, perciò la loro via è così difficoltosa fino a questo giorno. Che ne è della Chiesa del Nuovo Testamento? Dio volendo, ne parleremo domani. Dio ha dato la promessa di restaurare tutte le cose, di mostrare la via alla Chiesa, di riportarla nella giusta posizione, per far cessare ogni opposizione, ogni ribellione, finché si possa dire la tua volontà sia fatta nella mia vita per la gloria del tuo nome. Voi tutti siete pronti? Siete pronti a sottomettervi alla parola di Dio? Allora alziamoci in piedi. Può darsi che le nostre due sorelle hanno un cantico che si adatti, che possiamo ascoltare. Noi rimaniamo in preghiera. È molto importante credere il Signore e quello che Egli ha detto, prenderlo seriamente e sottomettersi a ciò e ringraziarlo con tutto il nostro cuore. Nel frattempo, noi vogliamo esaminare noi stessi e chiedere al Signore di rivelarsi a noi.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen. Grazie molto. Sì, la moltitudine vestita di bianco sarà con il Signore senza macchia né ruga, lavata nel sangue dell'agnello, santificata nella parola di Dio. Fratelli e sorelle, che possiamo aver parte in ciò. Se noi crediamo, come ha detto la Scrittura, è ciò che essa dice. Anche in questo tempo abbiamo ascoltato la parola della profezia. Abbiamo riconosciuto che un uomo è stato mandato da Dio. Come Giovanni il Battista era un uomo mandato da Dio, perché il suo ministero era una parte del piano divino di salvezza. E così è con noi anche in questo tempo, per mezzo della sua grazia. Possa oggi essere un'ora di consacrazione, una piena consacrazione al nostro Signore, per non opporsi mai, ma di credere semplicemente e ricevere ogni parola. E poi la parola non ritornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui è stata mandata. Oggi pregheremo insieme. Per favore, come possiamo pure cantare insieme, così possiamo pure pregare insieme. Le voci salgono verso il trono, e specialmente ciò che noi esprimiamo non deve essere molto forte. Dio ascolta ciò che noi diciamo per fede. Ed Egli oggi salverà, libererà e guarirà. Questa riunione non deve terminare finché Dio non avrà fatto grandi cose con i giovani e gli anziani, grandi e piccoli, con i padri e le madri, con i figli maschi e femmine, con ognuno di noi che eravamo lontani e che il Signore nostro Dio ha chiamato. Dio ci chiama con una santa chiamata, e come il Signore possederà Israele in un terreno santo, sul monte Sion, così è scritto in Ebrei 12, voi siete venuti al monte Sion, alla città del Dio vivente. Fratelli e sorelle, Dio è presente oggi. Egli ci parla attraverso la sua parola. E noi riconosciamo che il tempo della grazia giunge alla fine ed ogni cosa è già in preparazione in merito a ciò che accadrà dopo il rapimento. Pensate a ciò. È in preparazione ciò che accadrà dopo il rapimento. Quanto vicino è allora il rapimento? Per favore, da oggi in poi nessuna opposizione, nessuna ribellione, nessuna trasgressione del patto, ma una sottomissione a Dio e alla sua parola. E ora preghiamo insieme. Caro Signore, Tu Dio sempre fedele, noi abbiamo ascoltato la Tua parola, abbiamo imparato una grande lezione. Noi ritorniamo a Te, crediamo la Tua parola e riceviamo ciò che Tu hai detto. Abbi la Tua via oggi in mezzo a noi. Salva chi è perduto. Guarisci chi è ammalato. Caro Signore, noi ricordiamo specialmente il nostro fratello Victor Smith, tutti coloro che sono in distretta. Noi li portiamo tutti a Te e Ti preghiamo, conferma la Tua parola, conferma la Tua santa parola in ciascuno di noi. Oggi la tua parola compie ciò per cui tu l'hai mandata. Benedetto sia il tuo santo nome per la tua parola di Dio rivelata e vivente che rimane per sempre. Grazie, Dio sempre fedele. Tu l'hai fatto. Tu l'hai fatto. Alleluia. Ringraziate il Signore. Ringraziate il Signore. Ogni disobbedienza portatela al Signore ora. E da oggi in poi non ci sia più ribellione, nessuna opposizione, ma soltanto ciò che tu hai detto, Signore. Caro Signore, io consacro a te il tuo popolo, la tua schiera riscattata tramite il sangue. Possa tu manifestare la tua benedizione per mezzo della tua grazia. Benedici in tutta la terra, cominciando con la Nuova Zelanda fino all'ultima nazione dell'ultimo continente. Oh Signore, benedici in Africa, in Asia, in Europa. Benedici la tua Chiesa, la tua schiera dei primogeniti riscattati tramite il sangue. Caro Signore, questa sera io reclamo tutti coloro che sono predestinati a vita eterna, che possano credere oggi in questo luogo, che possano lasciare ogni opposizione e che credano con tutto il loro cuore e siano ubbidienti. Benedetto e lodato sia il tuo meraviglioso e santo nome di Gesù. Oh Dio, oh Dio, alleluia, alleluia, lodate il Signore, glorificate il nostro Dio, alleluia, alleluia. Lode al nostro Dio. Alleluia.
Alleluia.
Cantiamo: questo è il giorno che il Signore ha fatto. Ancora una volta. Per voi e per me, per noi, Egli ha fatto questo giorno. È il nostro giorno. Come il fratello Branham ha predicato, riconoscete il giorno e il suo messaggio. Noi abbiamo riconosciuto il giorno, abbiamo riconosciuto il messaggio, l'abbiamo ricevuto e apprezziamo il messaggero che tramite la potenza di Dio ha trasmesso il messaggio. E del continuo egli diceva: il messaggio è ritornare alla parola, ritornare al principio. Alleluia! Alleluia! Il Signore edifica la sua Chiesa sul fondamento originale, come fu nei giorni di Zorobabel ed Esdra. Sul fondamento originale degli apostoli e dei profeti, in cui Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. E la pietra della vetta sarà piazzata. Non vi preoccupate. Colui che ha posto la pietra angolare porrà anche la pietra della vetta. E tutti grideranno di gioia e daranno gloria a Dio. Voi tutti lo credete? Lo credete? Chiediamo al fratello Smith di pregare con noi. Grande Dio, le parole mancano. Mio Dio, i pensieri mancano per riassumere quello che tu ci hai detto. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per l'opera della tua grazia. Grazie per il compimento che tu stesso hai portato versando il tuo sangue, il sangue del patto, là sulla croce del Calvario. Così noi ti ringraziamo. Facci grazia che questo sangue sia applicato nel nostro cuore come redenzione, affinché tu sia il Signore sopra di noi. Per favore, donacelo a tutti noi per grazia, ciascuno individualmente. Per favore, donaci qui la grazia, qui in questo luogo, come è stato pregato e su tutta la terra, ovunque, dove la trasmissione viene vista e ascoltata, e tutti coloro che mettono la loro fiducia in te. Per favore, rivendica la tua parola. E quando le persone chiedono di pregare per loro, per favore, Signore, ascolta ogni preghiera su tutta la terra. Solo tu puoi sanare ogni cosa. A te sia il ringraziamento. Per favore, rimani con noi, Signore Gesù, e facci grazia. E se ci sarà il giorno di domani, Signore, che possiamo venire in riverenza in questo luogo, nel luogo che tu ci hai dato. Oh Dio, santifica ciascuno di noi. Oh Signore, facci grazia che anche le nostre conversazioni siano sante e siano usate soltanto per la tua gloria. Amen. Cantiamo sotto il sangue. Amen.
Amen.
Per tutti coloro che hanno parte nelle traduzioni, Dio vi benedica per la vostra pazienza, voi che ascoltate. E possa Dio benedire tutti i traduttori dalle ricchezze della sua grazia. Possa il Signore essere con noi tutti. Ognuno stringa la mano all'altro e poi ce ne andremo lentamente. E come già stato menzionato, che possiamo entrare in questo edificio con riverenza e che lasciamo pure questo edificio con riverenza. Genitori, fate attenzione ai vostri bambini, che siano sempre con voi. Possa il Signore benedire noi tutti ed essere con noi. Amen.